Radio Giornale.
Il miliardo a sostegno dei casi di rigore colpiti dalla crisi Covid, decisione giusta ma forse insufficiente per l'Unione Arti e Mestieri. Opportuni anche gli aiuti allo sport professionistico, ma le condizioni lasciano un po' perplessa la Camera di Commercio ticinese. Obiettivo: salvare il Natale e la stagione turistica invernale. Dopo il lockdown, l'Austria pensa a test di massa nelle stazioni sciistiche. Calcio Nations League, l'Italia e il Belgio si qualificano per le Final Four che disputeranno assieme a Spagna e Francia. Un miliardo di franchi per i casi di rigore potrebbe anche non essere sufficiente, la sensazione di Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, a seguito dell'aumento del sostegno da parte del Consiglio federale alle imprese particolarmente colpite dalla crisi da coronavirus. Ma ci dice di più la nostra corrispondente da Berna, Anna Riva.
È un'espressione che, come molte altre, si è imposta nel nostro quotidiano. I casi di rigore, ovvero quelle imprese che a seguito della pandemia non sono state costrette a chiudere, ma hanno comunque dovuto fare i conti con ripercussioni economiche importanti. Ma come viene recepita la disponibilità del governo ad aumentare il suo sostegno da chi di quel sostegno ha bisogno? Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri e consigliere nazionale.
Da come Unione Svizzera Arti e Mestieri posso dire che siamo moderatamente soddisfatti da questa decisione del Consiglio federale. È chiaro che ci sono ancora alcuni aggiustamenti da fare, qualche correttivo per migliorare ulteriormente questa ordinanza.
Un'ordinanza discussa martedì dalla Commissione Economia e Tributi della Camera Bassa, di cui Regazzi fa parte. Fondamentale si rivela essere, prosegue il nostro interlocutore, la tempestività dei fondi. Andranno poi scongiurate procedure d'accesso agli aiuti a fondo perso appesantite da un'eccessiva burocrazia. Ma basterà un miliardo di franchi?
La somma può sembrare importante, però bisogna anche essere coscienti che stiamo parlando di situazioni molto diffuse, che sono probabilmente un numero ben superiore a quello che si può immaginare, quindi questo importo a mio avviso potrebbe anche essere insufficiente, ma da questo punto di vista il Consiglio federale ha già lasciato intendere che se non dovesse bastare ci sarà la disponibilità a valutare un aumento, un incremento di questa somma.
È chiaro sin d'ora dunque che le discussioni non terminano qui.
Il Consiglio federale ha anche deciso di stanziare 115 milioni per aiutare i club sportivi a livello professionistico e semiprofessionistico. Un aiuto a fondo perso a determinate condizioni. Una soluzione che suscita però alcune perplessità, in particolare alla Camera di Commercio del Canton Ticino, che proprio negli scorsi giorni aveva chiesto che i club fossero considerate come vere e proprie aziende. Sentiamo il contributo che è di Daniela Giannini.
Aziende che impiegano decine e decine di persone, investono, spendono e ora perdono milioni di franchi. Un buco finanziario non ancora precisamente quantificato, ma che con questa iniezione di aiuti permetterà ai club di tirare un sospiro di sollievo, come conferma il direttore della Camera di Commercio, Luca Albertoni.
Da una stima abbastanza attendibile è possibile che lo sport professionistico ticinese si avvicini a un buco di una ventina di milioni circa. Quindi si tratta di cifre estremamente importanti e la decisione del Consiglio federale di venire in aiuto con dei contributi a fondo perso è sicuramente molto positiva.
Il Consiglio federale ha però posto condizioni abbastanza severe, a partire dalla riduzione degli stipendi per erogare questi aiuti, una condizione che non ha mai posto ad altri settori economici. Questa in fondo, Luca Albertoni, visto che lei ha paragonato i club a delle aziende, è disparità di trattamento.
Mi lascia un po' perplesso, perché io capisco che la concessione di contributi a fondo perso richiede una massima trasparenza, siamo noi i primi a dirlo, però entrare in maniera eccessivamente incisiva proprio nelle dinamiche di queste aziende secondo me potrebbe essere un problema. Verosimilmente il Consiglio federale ha pensato ai giocatori di punta che guadagnano parecchio, però non sono sicuramente la maggioranza nemmeno all'interno delle squadre, quindi è una cosa che va valutata veramente con attenzione, perché altrimenti c'è il rischio che certi aiuti a fondo perso siano, non dico inutili, ma non raggiungano l'obiettivo che vogliono perseguire.
Ci sono anche i land dell'Alta Austria e del Salisburghese nella lista delle regioni e paesi a rischio per i quali è necessario effettuare un periodo di quarantena dopo l'entrata in Svizzera. L'elenco contempla di nuovo Montenegro e Lussemburgo, ma sono usciti il Belgio e le regioni francesi di Hauts-de-France e Île-de-France. Il criterio adottato per definire una zona a rischio è un'incidenza negli ultimi 14 giorni superiore di 60 casi per 100.000 abitanti rispetto a quella svizzera. E proprio in Austria la situazione continua a peggiorare nonostante il lockdown iniziato pochi giorni fa. I primi segnali di miglioramento dovrebbero esserci soltanto all'inizio di dicembre. Per il cancelliere Kurz si tratta di salvare il Natale e anche la stagione turistica invernale, come ce lo dice Stefano Grazioli.
Il paese è in pieno lockdown, ma i numeri dei contagiati continuano a salire, insieme a quelli dei posti occupati nelle terapie intensive. Mercoledì un nuovo record, più di 100 morti in un giorno, non era mai successo nemmeno nel picco della primavera scorsa. Il ministro della Sanità, Rudolf Anschober, aspetta un miglioramento solo verso l'inizio del mese prossimo. Ieri il governo ha iniziato a discutere il programma per i test di massa, già annunciati dal cancelliere Kurz, che dovrebbero coinvolgere su base volontaria tutta la popolazione, seguendo un modello introdotto nella vicina Slovacchia. Gli austriaci tengono duro, per ora seguendo le regole dettate dal governo, che si è preoccupato di coprire economicamente tutte le categorie colpite dalla chiusura dell'attività. Non solo, nonostante le polemiche non manchino e l'opposizione accusi Kurz di aver perso un po' la bussola, la volontà comune è quella di lavorare per salvare non solo il Natale, ma tutta la stagione turistica invernale. Le aperture degli impianti in programma per novembre sono state rimandate a metà dicembre. Si sta elaborando inoltre un piano con per i test Covid veloci nelle località di montagna. Sciare in sicurezza è la parola d'ordine. Si vuole soprattutto cancellare il ricordo di Ischgl, che all'inizio della pandemia ha trasformato il Tirolo in un hotspot catastrofico per mezza Europa. Fuoco amico è arrivato però da Markus Söder, potente governatore della confinante Baviera, di solito sulla linea del cancelliere, che ha invitato stavolta i tedeschi a non andare in vacanza in Austria. Questioni di sicurezza, dice lui, paura della concorrenza, ha scritto invece la stampa austriaca.
In Italia, un po' come in Svizzera, dopo una lunga e ripida salita, la curva epidemica si sta appiattendo. Ieri c'è stato solo un leggero aumento, a specchio della stabilizzazione dei contagi. Le strutture sanitarie continuano però ad essere sotto pressione e rimane particolarmente alto il numero dei decessi. I dettagli con Anna Valenti.
I dati giornalieri segnalano un aumento, tuttavia lieve, se confrontato alle scorse settimane. 34.283 casi in 24 ore, 2.000 in più rispetto a martedì. Un incremento dietro cui si cela in realtà una notizia positiva. Come sottolinea Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.
Intanto non guardo mai i numeri assoluti perché sono fortemente influenzati dal numero di buoni fatti, ma guardo più alla percentuale di positivi sul numero di tamponi fatti, siamo al 14,6. E ricordo che eravamo arrivati al 18% pochi giorni fa, però sembra esserci almeno una fase di plateau.
Insomma, la crescita verticale sembra essersi fermata, un trend riscontrabile non solo in Italia ma anche in Svizzera e in altri paesi europei, non un caso secondo il virologo Fabrizio Pregliasco.
Di fatto le attività di lockdown attuate nelle varie nazioni con varia modalità stanno riducendo la velocità di incremento, quindi l'incremento non è più esponenziale come negli ultimi giorni di ottobre, ma è un incremento lineare.
Un'altra tendenza simile, il miglioramento dei dati sui ricoveri, anche se le terapie intensive restano ancora sotto forte stress. In 17 regioni italiane su 21, il 42% dei posti sono occupati, ben oltre la soglia critica del 30%. Questo dato, insieme all'elevato numero dei decessi, 753 quelli registrati ieri, ci metterà ancora un po' a scendere. Matteo Bassetti.
Non dobbiamo aspettarcelo nel breve. Quello che noi oggi vediamo di questa fase di plateau con minori ingressi negli ospedali si ripercuoterà su un allentamento sulle terapie intensive e anche su una riduzione probabilmente dei decessi tra 2 settimane come minimo.
Ma con questi dati quando è possibile prevedere la possibile decrescita? Fabrizio Pregliasco.
Ritengo che ancora ci sia da stringere i denti per una settimana e solo tra una settimana si potranno vedere effetti concreti.
Il municipio di Zurigo non cambia idea, vuole risanare completamente il teatro cittadino, lo Schauspielhaus, e sostituire la sala risalente agli anni 20 del secolo scorso con spazi più confortevoli e al passo con i tempi. Un progetto controverso, combattuto da Heimatschutz e anche dal Consiglio Comunale, che 2 anni fa aveva chiesto all'esecutivo di esaminare più varianti per rinnovare l'edificio. Ma allora a che punto siamo? Ce lo dice Anna Maria Nunzi.
Sono 4 le varianti per il risanamento del teatro presentate ieri dal municipio, 3 delle quali garantirebbero il mantenimento della cosiddetta sala alla francese, molto ampia, la cui versione attuale venne realizzata nel 1926. La 4ª, quella meno cara, prevede invece il rifacimento dell'intero edificio, di cui resterebbe solo la facciata, variante che continua ad essere quella privilegiata dalla direzione del teatro e dall'esecutivo cittadino.
Das ist eine Variante, wo der Saal neu
konzipiert. Perché in questo modo, spiega la sindaca di Zurigo Corinne Mauch, è possibile realizzare una nuova sala con un'acustica e visuale migliori. In quella attuale, da circa 1/3 dei posti, si vede solo una parte ristretta del palcoscenico. E il teatro, aggiunge Mauch, va completamente risanato anche per adeguarsi agli standard di sicurezza. Adesso il progetto torna in consiglio comunale, che potrebbe anche decidere di puntare su una variante che prevede la conservazione dell'attuale sala, sala definita patrimonio storico e architettonico da Heimatschutz, che sottolinea la sala è un testimone di un periodo, gli anni prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui il teatro di Zurigo era l'unico in area germanofona a permettere rappresentazioni libere. Noi continueremo a batterci con ricorsi per la salvaguardia della sala, dichiara la vicepresidente di Heimatschutz Zurigo, Lydia Trueb. Con la sua presa di posizione il municipio rilancia un dibattito molto emotivo che 2 anni fa aveva fortemente acceso gli animi in città.
E siamo allo sport degli aiuti federali, allo sport d'élite abbiamo detto. Massimo Miccoli, ora il resto dell'attualità.
Sì, buongiorno. Per quanto riguarda la giustizia sportiva del calcio, in attesa della decisione su Svizzera-Ucraina, l'UEFA ieri ha segnato la sconfitta a tavolino alla Norvegia per 3-0, che non si era presentata in Romania per la sfida di Nations League perché in quarantena. A proposito di Nations League, alle Final Four di Torino e Milano nell'ottobre 2021 parteciperanno, oltre a Francia e Spagna, il Belgio, che ha sconfitto la Danimarca 4-2, e l'Italia 2-0 sulla Bosnia. Alle ATP Final di tennis in corso a Londra, ieri il tedesco Zverev ha battuto in 2 set l'argentino Schwartzman, mentre pure in 2 set il russo Medvedev ha sconfitto numero 1 Novak Djokovic, qualificandosi per le semifinali. Oggi nell'altro gruppo, con Thiem già promosso, decisiva la sfida Tsitsipas-Nadal. Nel basket, in testa al campionato la Spinelli Massagno, che ieri ha sconfitto in trasferta il Boncourt 90-73. Dopo 5 partite, formazione ticinese ha punteggio pieno.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, la seconda fra poco più di 3/4 d'ora.